Da Antonio Bolzani, buon pomeriggio e benvenuti alla consulenza. Ci potete raggiungere come sempre, come tutti i giorni, allo 0848 030808, le vostre telefonate in diretta sul tema odierno che fra poco vi dirò qual è, oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Oggi parliamo di barriere architettoniche e disabilità. A che punto siamo e cosa rimane da fare? Quando si parla di barriere architettoniche, vale la pena ricordare che, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, le persone con una qualche forma di disabilità sono oltre 1 miliardo e rappresentano il 15% della popolazione mondiale. Le cifre indicano circa 1 miliardo di disabili nel mondo, 80 milioni in Europa, 1,6 milioni in Svizzera e 50.000 nella Svizzera italiana. Il tema odierno riguarda proprio le persone con disabilità confrontate, verrebbe da dire, ancora con le barriere architettoniche. Allora, a che punto siamo? Perché tra l'altro è sempre più importante progettare con e non per le persone disabili? In sintesi, occorre pensare prima a delle soluzioni e non poi adeguarle. Va ricordato che, secondo quanto indicano gli esperti, nel corso degli anni c'è stato un miglioramento verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità, così come è aumentato anche l'impegno e sono aumentati in generale gli sforzi per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ma c'è ancora parecchio da realizzare, nonostante un cambiamento, un approccio anche, ma direi anche una trasformazione sul piano della mentalità e gli sforzi, gli investimenti fatti dagli enti pubblici e dai privati, che sicuramente sono lodevoli e meritevoli. Allora, che cosa rimane da fare? Lo chiediamo all'architetto Caterina Cavo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi.
Allora, grazie a lei. Lei è responsabile dell'ufficio Barriere Architettoniche di Inclusione Handicap Ticino. Allora, dicevo prima, si è fatto anche parecchio, ma qualcosa da fare rimane ancora.
Sicuramente, infatti noi in associazione, un po' per scherzare, spesso diciamo se fosse tutto accessibile, se la cultura dell'inclusione, ecco, sarebbe già ai massimi livelli, non saremmo qui anche noi a lavorare a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Però è vero che la sensibilità nel tempo cambia e quindi, come dire, anche le attività da fare a favore delle persone con disabilità mutano e quindi diciamo noi facciamo un lavoro di cui sono molto orgogliosa e molto importante, e lo facciamo, come dicevi bene tu prima, sì in associazione ma con le persone, quindi lavoriamo a favore delle persone con disabilità ma lo facciamo anche con loro.
Un passo indietro e spieghiamo al pubblico, Caterina Cavo, cosa sono le barriere architettoniche?
Le barriere architettoniche sono banalmente il gradino, l'ostacolo fisico, una pavimentazione che, ecco, magari è troppo irregolare per la persona che si muove in sedia a rotelle, ma ricordiamo anche per la mamma con il passeggino, insomma, quindi sono quegli elementi architettonici che impediscono una mobilità fluida o, se vogliamo, una fruibilità totale dello spazio.
È possibile nel 2025 trovare ancora degli architetti, delle architette che siano poco sensibili quando progettano qualcosa a un tema come il tema dell'inclusione e ovviamente delle barriere architettoniche? Non dovrebbe più esserci nessuno che non pensa a...
Ma diciamo la sensibilità è diversa in ogni persona. Quello che probabilmente possiamo migliorare è anche nelle accademie, nei politecnici, nelle scuole, insomma, in cui vengono formati gli architetti o gli ingegneri, comunque i progettisti in generale, parlare della disabilità, parlare delle soluzioni che si possono ottenere e far capire anche che costruire in modo accessibile è una valorizzazione del progetto e non, come dire, solamente una spunta al fornitore formulario di domanda di costruzione, no? Quindi ho rispettato, ho fatto la rampa, ho fatto il bagno disabili, ma insomma spesso finisce lì. È una, comunque una disabilità crescente, io trovo tanti colleghi architetti che ci chiamano per chiedere la consulenza, quindi sono ben consci di quelli che sono i doveri della loro professione rispetto a questo tema, e quindi noi diciamo, cerchiamo di aiutarli a rispettare sì le normative, magari a fare anche qualcosa di più.
Ecco, la sua attività lavorativa a inclusione handicap Ticino è più che altro un'attività di consulenza o anche di progettazione?
No, sostanzialmente noi facciamo consulenza appunto ai progettisti, ma anche agli enti pubblici, gli enti privati, le imprese e anche alle stesse persone con disabilità naturalmente. Quindi noi facciamo una sorta di accompagnamento al progetto, che può essere semplicemente la telefonata, la mail per un dubbio circa una misura, una dimensione, ma ed è quello che vorremmo fare sempre di più, proprio un lavoro condiviso con i progettisti, perché solo in questo modo possono avere gli strumenti per progettare loro in modo inclusivo.
Poi entriamo nel dettaglio anche di quelle che sono le costruzioni, le realizzazioni, le infrastrutture, ricordando che creare un Ticino per tutti e tutte e permettere a ogni persona di accedere alle offerte, ai servizi, alle strutture appunto del cantone è uno degli scopi principali della vostra associazione. Inclusione Handicap Ticino, presente appunto con una sua rappresentante oggi in studio con noi, e la rappresentante, lo ricordo, è l'architetto Caterina Cavo. La libertà di movimento, anche qui forse è utile ricordarlo, la libertà di movimento è infatti un pilastro essenziale nella vita di ognuno di noi, un diritto che ci consente di raggiungere l'autonomia, e non sono parole messe lì così a caso, sono parole che hanno un preciso significato. Il servizio appunto di inclusione Handicap Ticino, oltre a offrire consulenza a professionisti e a privati, come ci ha appena detto la nostra ospite, aggiorna anche l'elenco degli stabili accessibili e realizza dei progetti che promuovono l'accessibilità. Allora, va anche ricordato che vi sono delle basi giuridiche che sono molto chiare.
Sì, esatto, per fortuna, voglio dire, noi partiamo da una base legislativa e anche normativa che ci aiuta, come diciamo sempre, a fare un po' il minimo di legge, quindi a garantire che certi dispositivi di accessibilità, nel caso appunto del mio lavoro, siano garantiti. Questi sono essenzialmente la legge sui disabili, il DIS, che ha l'obiettivo di, si dice, eliminare lo svantaggio. Quindi questo eliminare lo svantaggio cosa significa? Di consentire, come dicevi tu prima, un'autonomia, un'autodeterminazione, e in questo caso, parlando di edifici, la possibilità di accedere a luoghi pubblici, ma anche trasporto pubblico e naturalmente quello che sono le costruzioni dove risiediamo, quindi le nostre case, le abitazioni.
E poi c'è l'articolo 30 della legge edilizia.
Esattamente, questo
cantonale.
Sì, esatto, quindi passiamo da un livello federale a uno cantonale. La legge edilizia è un po' per tutti gli architetti il primo riferimento, e l'articolo 30 richiede proprio il rispetto delle disposizioni di accessibilità, facendo riferimento a quelle che sono le norme SIA, Società Ingegneri Architetti. Quindi diciamo, la legge ci dice dove costruire senza ostacoli, le norme ci dicono come farlo, quindi andiamo proprio nella parte poi tecnica con le normative SIA in questo caso.
Difatti l'articolo 30 della legge edilizia cantonale in Ticino prevede che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, bar, ristoranti, esercizi pubblici, insomma alberghi, negozi, luoghi di svago eccetera, devono tenere conto della possibilità di accesso anche da parte di persone con disabilità, quindi è molto chiaro questo articolo 30.
Sì, esatto, e diciamo si rifà comunque anche di nuovo alla legge sui disabili, dove deve essere appunto garantito in determinate categorie di edifici questa possibilità di accesso, e laddove non è garantito eliminare lo svantaggio, abbiamo detto, che può essere il gradino, può essere un dispositivo per le persone ipovedenti o appunto deboli di udito. Ecco, diciamo che ricordiamo che lo spettro della disabilità è molto ampio, spesso pensiamo alla sedia a rotelle come l'unico l'unica persona che è portatrice di disabilità, in realtà quello che sta cambiando, ecco, è anche il concetto di disabilità stessa, no? Quindi far capire che anche la persona cardiopatica, la persona
anziana, magari
anziana, ecco, porta dietro una serie di problematiche, quindi è veramente un tema che quel 15% di cui si parlava prima è riferito esclusivamente a una persona per cui è riconosciuta una disabilità di diverso tipo, però poi abbiamo altre categorie, come si citava poc'anzi gli anziani, che naturalmente con l'avanzare dell'età, ecco, qualche problema in più succede
di mobilità, magari di
mobilità, di udito, pensiamo,
di vista,
si vede,
certo,
meno, ecco, quindi sono, l'architettura in questo caso dovrebbe aiutare
un ampio ambito,
certo.
Certo, e ricordiamo allora, oltre l'articolo 30 della legge edilizia cantonale, la legge federale, lei l'ha già citata, sull'eliminazione, giusto, di svantaggi,
esatto, sì,
nei confronti dei disabili, impone appunto l'accessibilità anche agli stabili plurifamiliari con più di 8 unità abitative e agli edifici con più di 50 posti di lavoro.
Sì.
Per entrambe le disposizioni fa stato la norma SIA 500, questo per entrare, diciamo così, nel campo legale, nel campo giuridico. Allora, i messaggi stanno già arrivando e mi fa piacere, sono graditi, allo 076 321 11 13, messaggi scritti e messaggi vocali, oppure anche le vostre telefonate, magari con le vostre esperienze anche di persone che hanno riscontrato, che si sono confrontate con delle barriere architettoniche. 0848 03 0808. E allora, Caterina Cavo, dove si riscontrano le maggiori difficoltà?
Allora, diciamo che il costruito esistente presenta una serie di barriere architettoniche notevoli, nel senso che un tempo non c'era la sensibilità e non c'erano neanche le norme che obbligavano o invitavano, se vogliamo, a costruire in maniera accessibile, quindi chiaramente il tema della ristrutturazione, della riqualificazione anche in ambito urbanistico, quindi proprio un po' a 360 gradi, è sicuramente la sfida più importante. Nel nuovo diciamo che sia la nostra associazione che comunque gli uffici cantonali di riferimento, in questo caso l'ufficio di sanità, verificano le domande di costruzione e laddove ci siano delle irregolarità, degli errori, si vanno a correggere prima del rilascio della licenza edilizia. Quindi succede ancora che si trovano naturalmente degli errori, però la sfida, ecco, più grande rimane comunque il costruito esistente.
Certo, il vecchio, insomma, quello che c'è già. E quando si progetta oggi invece un'infrastruttura o un'opera, sia essa privata o pubblica, vengono consultate le associazioni che si occupano dell'inclusione delle persone con handicap come la vostra? C'è questo sforzo, questa apertura?
Sì, sempre di più. Poi, come mi piace sempre dire, deve essere un lavoro collettivo, cioè anche noi dobbiamo fornire strumenti e porci nelle condizioni di poter sostenere, aiutare, accompagnare il progetto. Devo dire che da quando lavoro in associazione il numero è crescente delle collaborazioni, un po' a tutte le scale di progetto, quindi un po' la scala urbana, se pensiamo una piazza, un parco pubblico, il trasporto pubblico, che è un grossissimo tema molto attuale in Ticino, fino a, ecco, le costruzioni, il museo, la scuola, ecco, luoghi di vita delle persone.
Leggevo sul vostro sito, allora, alloggi per anziani, ascensori, cassette delle lettere, anche citofoni, sembra magari una così un'inezia, ma non lo è. L'eurochiave, gli ingressi e i percorsi, gli impianti per ipoacusici,
sì, persone che deboli di udito, che non,
esatto,
sentono.
Esatto, ipoacusici e sordi, impianti verticali, impianto montascale, i posteggi, le rampe, i pianerottoli, le scale, i gradini, gli uffici e i musei, i WC, le docce, gli spogliatoi, insomma c'è tanto, sia nel privato sia nel pubblico.
Sì, un po' di quell'elenco sono soluzioni, se vogliamo, cioè la posa di un montascale è comunque un modo per superare un salto di quota, quindi che sostanzialmente sono una rampa di scale. E altri elementi che hai elencato sono proprio spazi, quindi uffici, scuole, il bus, ecco, sono tutti elementi dove la legge ci chiede di garantire l'accessibilità, ma diciamo anche il buon senso, no? Oramai.
Certo, il buon senso e soprattutto l'attenzione, la sensibilità, l'apertura, lo sguardo anche verso le persone che hanno delle oggettive difficoltà, insomma, e che possono avere anche delle disabilità. I messaggi arrivano, ci scrive Ilaria e ci scrive appunto perché è così difficile arrivare a delle soluzioni nelle strutture protette da beni culturali, dai beni culturali.
Questo, ecco, forse l'ho dimenticata, come forse era in cima alla lista tra le sfide che dobbiamo affrontare di più. Perché?
Gli edifici protetti, diciamo.
Gli edifici protetti, quindi immaginiamo la chiesa oppure insomma uno stabile signorile che adesso è
un museo, anche.
Ecco, esatto, come un museo. C'è l'obiettivo che come architetto devo dire reputo necessario e giusto di tutelare quello che è la storia, il passato, la memoria. Però allo stesso tempo se quell'edificio cambia destinazione d'uso o comunque si apre a un pubblico, è necessario dare a tutti il diritto di fruire di quello spazio e magari di partecipare a una mostra, a un convegno. Quindi deve esserci sempre un bilanciamento tra quello che è il diritto della tutela del patrimonio costruito e il diritto accedere a vivere lo spazio che è di tutti. E questo è naturalmente una sfida importante. Noi abbiamo comunque dei buoni rapporti con quello che è l'Ufficio dei Beni Culturali. Naturalmente ogni tanto discutiamo un più animatamente, altre volte ci troviamo d'accordo, però devo dire che io sono sempre per un lavoro condiviso e collettivo e sono sicura che con il tempo possiamo trovare le giuste soluzioni.
Sì, si andrà nella giusta direzione. Tra l'altro Ilaria ci scrive ancora sugli edifici aperti al pubblico, l'articolo 30 che abbiamo detto prima della legge cantonale, della legge edilizia cantonale che prevede appunto che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, negozi, luoghi di svago eccetera, devono tener conto della possibilità di accesso anche da parte di persone con disabilità. E lei dice non è per niente così nel nostro cantone. A Bellinzona ad esempio abbiamo fatto un mini censimento, lei dice io sono paraplegica ma la maggior parte degli edifici pubblici e negozi non sono accessibili.
Confermo
quanto
un po',
ci dice Ilaria?
Un po' il tema che dicevamo prima, cioè il costruito esistente non è accessibile. Poi cosa ci dice la legge? Che solo nel momento in cui, per alcune categorie di edifici, però adesso generalizziamo un attimo per essere più semplici nel concetto, solamente nel momento in cui si mette mano a quell'edificio, quindi c'è una ristrutturazione con anche un determinato onere finanziario, quindi un determinato costo, allora subentra l'obbligo. In altri casi è quello su quale bisogna giocare di più, cioè bisogna far cambiare un po' la mentalità delle persone, costruire una cultura dell'inclusione affinché non si debba aspettare di rifare magari il negozio, ma piuttosto il gerente decida in autonomia di dire io ho compreso quali sono le problematiche delle persone con disabilità e quindi cerco una soluzione, che sia una rampa, che sia la modifica di un accesso, o piuttosto all'interno del negozio stesso faccio in modo che anche le merci siano raggiungibili, che ci sia anche una certa sensibilità, quindi che le persone che ci lavorano siano un po' istruite su che cosa significhi vivere con una disabilità. Quindi il lavoro da fare effettivamente è ampio e quindi le persone con disabilità come Ilaria che scrive sono persone che ci aiutano in questo caso, perché
è anche molto attiva, perché poi ci manda la foto articolo stagionale Paracontact. Sa di cosa si tratta? Siamo in tante in Ticino. Team Ticino accessibile.
Sì, sono dei gruppi, naturalmente.
Dei gruppi.
Gruppi di persone con disabilità.
Che sono attive.
Sono attive, che lavorano anche con noi.
Difatti scrive Caterina ha portato una nuova energia, è molto preparata e la ringraziamo tantissimo per la sua consulenza e per il suo aiuto.
Adesso io divento tutta rossa.
Ma non si vede perché siamo in radio.
Ringrazio Ilaria, che quindi ringrazio, ma rimando, grazie a loro, alle persone con disabilità, che io imparo così tanto e trovo l'energia, quindi è reciproco.
Bene, poi ho potuto visitare, Chris ci scrive, molte case, anche quelle storiche di Lugano. Mi chiedo come nel 2025 ci siano degli amministratori o padroni di casa, a volte anche comunali, che non facciano nessuna agevolazione, anche soltanto cambiare la vasca da bagno e fare una doccia. Sembra una cosa impossibile. Abitare al quarto o quinto piano di una casa storica senza il lift, lo trovo inconcepibile, perché sappiamo che spesso queste case sono abitate da anziani domiciliati da 40, 50, 70 anni.
È vero, confermo. Noi abbiamo un servizio di consulenza appunto tra i vari settori di cui ci occupiamo, che è proprio quello di fare modifiche puntuali nelle abitazioni delle persone con disabilità e anche delle persone anziane. Quindi è anche una grossa fetta di lavoro. E devo dire che ogni tanto ci scontriamo con i proprietari di casa, perché ecco, solo la sostituzione di magari una vecchia vasca con una doccia, che sarebbe comunque ecco,
più facile accesso,
ma anche valorizzante anche solo per il bene. No? Del proprio bene, il proprio immobile, spesso troviamo qualche che sono un po' restii, e allora ci deve essere un po' un lavorio così di sensibilizzazione, anche grazie agli assistenti sociali che comunque entrano
certo.
in campo.
Però è anche vero che per il privato cittadino proprietario di casa, se la casa è vecchia, magari di quasi 100 anni, fare dei lavori implica spendere, investire, non sempre, nonostante magari la buona volontà c'è ed è presente, ma non sempre si può.
È vero.
Perché costano questi lavori che avvengono dopo. Abbiamo
sì.
detto, è meglio fare prima,
certo,
e non intervenire dopo. L'intervento dopo, posteriore, ha un costo.
Certo, concordo, però ricordiamo che il nostro servizio offre anche consulenza per la richiesta dei sussidi. Quindi sia le persone con rendita I sì. che con rendita VS possono rivolgersi a noi e noi facciamo una consulenza gratuita, una progettazione gratuita, seguiamo appunto anche le imprese nelle offerte e costruiamo il dossier di richiesta sussidi. Quindi
il padrone di casa, se volesse fare dei lavori, può ottenere dei sussidi se i lavori vanno incontro a quelle che sono le esigenze di persone con disabilità?
Non il padrone di casa, ma la persona stessa.
La persona.
La persona che ha una rendita I o una rendita VS può diciamo può
anche
accedere.
La persona in affitto?
Sicuramente sì,
anche
però
quella non proprietaria.
No, 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 ci vuole però ecco in quel caso lì in cui si è affittuari bisogna chiedere il consenso
certo.
al padrone di casa, ed è lì che ogni tanto c'è qualche frizione o qualche incomprensione. Però devo dire la maggior parte dei casi che trattiamo anche i padroni di casa sono sensibili e addirittura in alcuni casi sono loro a cercarci.
Bene. Quindi c'è anche da parte loro la disponibilità
sì.
e l'apertura a fare qualcosa. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta, come sempre, come tutti i giorni, oppure 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti e vocali. Il tema di oggi è barriere architettoniche e disabilità. A che punto siamo e cosa rimane da fare? E allora vorremmo anche sentire le vostre esperienze, dove trovate, dove secondo voi c'è ancora da fare, quali sono i problemi, quali sono gli ostacoli, dove avete delle difficoltà di movimento, di mobilità, di accesso. Lilli, benvenuta e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Tasto dolente, non per me, però per altri. Per andare alla Madonna della Fontana, non so se lo conoscete, c'è la scala e mi hanno detto che avevo chiesto di mettere un passamano. Non si può perché il palazzo è protetto.
Madonna detto, della Fontana dove? Mi scusi?
Perché... Madonna Fontana Ascona.
Ascona, bene.
Sì. Sì. Allora ho detto, ma sul passaggio non sarà mica protetto anche quello? Sì, sì, non si può fare niente. Allora cosa aspettano? Quel delle belle arti? Che cada qualcuno che si faccia male? Tanto loro non sono obbligati a pagare i danni. E la gente non ci va più.
Mm-mm.
Ecco, io non sono ancora così vecchierella, però vedo che da volta, anno in anno, è sempre meno. Abbiamo reclamato, abbiamo protestato, sono andati su da parrocchia di Ascona a parlare con il signore delle belle arti e non si può fare niente.
Non si può fare niente per via che è un bene storico, giusto?
Sì, protetto. Ma mettere un passamano, sì. non lo so, da parte, verso la strada, non so, qualcosa si potrà fare, dai, per piacere.
Ecco. Grazie.
Questo è il mio tasto dolente.
Ha fatto bene a esporlo.
Buongiorno.
Grazie Lilli, stia bene, auguri, buona
Buongiorno.
Giornata, buona festa. Allora.
Sì, torniamo al tema di prima, quindi beh, intanto posso magari così invitare la signora a contattarci da lunedì, ecco, e non dico che possiamo trovare la soluzione, ma sicuramente metteremo tutte le energie per cercare di capire dove sia il problema e magari appunto concertare con l'ufficio beni culturali una soluzione. E poi sì, è vero, perché diciamo che nel concetto della tutela del bene la sostanza architettonica va mantenuta tale quale, proprio per evitare che si perda il valore d'arte,
sì.
Insomma, ecco, però è un po' bisogna trovare il giusto equilibrio tra quello che è il diritto appunto all'accesso, piuttosto che avere un bene tutelato che poi forse solo i giovani ben allenati possono salire la scala senza avere il corrimano. Ecco, ci vuole veramente un po' un compromesso.
Poi Dante ci scrive: ciao Antonio, mi piace ricordare il lavoro che come Montelema abbiamo fatto per permettere a tutti di accedere da Miglieglia alla bellissima terrazza in cima al Lema. Siete a corrente?
Siamo a corrente, certo.
Bene, ma anche i tanti sostegni che abbiamo avuto da tanti semplici cittadini. La solidarietà l'ha fatta la padrona. Bene,
beh,
molto bene.
E vedi, questo è un ottimo esempio ed è giusto parlarne, perché è vero, ci sono i problemi, ma ci sono anche delle persone che si muovono a favore dell'accessibilità anche al di fuori della nostra associazione, quindi diciamo facciamo alleanza, ecco.
Quindi beh, insomma, gli sforzi ci sono anche da parte di enti pubblici o in questo caso qui
sì.
La funivia del Montelema.
Sì.
Poi in Ticino c'è una grande difficoltà di accesso dei cani guida addirittura in spazi pubblici come ospedali, in certi cantoni pur con buon senso entrano addirittura nelle camere. E allora i cani guida addirittura in spazi pubblici come ospedali, parchi giochi, anche nei trasporti pubblici c'è ancora molto da fare. Prendere un biglietto senza telefonino è un'impresa. E per esempio gli snodi dei bus, anche di recente costruzione, non sono di facile utilizzo per chi ha degli handicap visivi. Lorenzo.
Ecco, sì, grazie, un bellissimo tema questo da trattare. Allora, il cane guida è da considerarsi come un mezzo ausiliario al pari della sedia a rotelle. Quindi nessun gerente di un negozio, né all'interno di un museo, né appunto da nessun'altra parte dovrebbe negare l'accesso a un cane guida, perché è un mezzo attraverso il quale la persona ipovedente si muove. Quindi questo è importante ricordarlo, poi possono esserci le eccezioni, io non le conosco tutte, ma il principio generale è questo.
Per ciò che mezzo ausiliario.
Sì, vale proprio certo. Come un mezzo ausiliario. E, a riguardo invece dei nodi intermodali, delle fermate, allora vengono realizzate quelle che sono le linee tattili, quindi se gli ascoltatori fanno mente locale anche nelle ferrovie, nelle stazioni, piuttosto che nelle fermate bus, spesso si vedono queste linee tattili che sono delle linee bianche, sono 6 linee bianche con uno spessore che consente alla persona che si muove col bastone bianco di individuare il percorso principale. E poi sempre alle fermate bus ci sono questi quadratini 90x90 che sono posti in corrispondenza della porta anteriore del bus, quindi la persona cieca o ipovedente si ferma, il conducente capisce, dovrebbe intendere, ecco, che c'è una persona con disabilità visiva che deve salire e far accedere al bus dalla porta principale.
Ma spesso però scendono i conducenti,
sì, però diciamo il nostro associazione fa anche appunto corsi di sensibilizzazione hashtag, che sono appunto per i conducenti. Detto, questa è la teoria. Nella pratica è vero che può succedere che spesso le soluzioni non siano così fruibili. E poi ricordiamo che in realtà anche queste linee tattili sono messe quando l'architettura, quindi l'elemento architettonico, non consente un orientamento. Cosa intendo come elemento architettonico? Un gradino, che in realtà è un ostacolo per qualcun altro, ma per le persone ipovedenti no. Un cambio di pavimentazione, dove magari c'è una rugosità diversa del materiale, e quindi chi ha il bastone bianco lo sente e percepisce
il cambiamento di materiale.
Poi ricordiamo, e questo io devo dire, ringrazio anche i colleghi di Unitas che mi hanno insegnato tante cose in questo, che anche qui lo spettro della disabilità visiva è amplissimo. Quindi ci sono persone che anche sono cieche e prima di andare da un punto A a un punto B, quindi da casa a scuola, da casa al lavoro ad esempio, fanno mobilità, quindi imparano il percorso, fanno una mappa mentale e devono, ecco, questo è importante dirlo, mantenere che quei riferimenti architettonici siano mantenuti, perché rappresentano i punti di riferimento.
È la consuetudine,
sì, sapere che se io tocco
un certo gradino,
ecco, sono in un certo punto.
Giusto. Le case per anziani sono tutte attrezzate bene.
Allora io non sono, forse non sono la persona giusta a rispondere a questa domanda, perché non conosco tutte le realtà. Ogni tanto abbiamo delle segnalazioni, ma diciamo personalmente non ho seguite tante, ecco, quindi di principio le case anziani sì, sono accessibili. Poi non so se qualche ascoltatore ha un tema specifico di cui parlare, ma ecco, io non ne sono a conoscenza.
Stadi, campi di gioco? Anche.
Allora, noi abbiamo fatto, questo è interessante da dire,
piste di hockey.
Dal 2023 al 2024, su mandato del cantone, abbiamo fatto un censimento degli stabili pubblici comunali, il cui esito non è ancora uscito perché è in mano al cantone, che deve in qualche modo rielaborare i dati e farli uscire. Noi siamo stati appunto gli esecutori, nel senso che abbiamo preparato un formulario.
Stabili pubblici. Luoghi pubblici.
Pubblici comunali. Di proprietà comunale, sì. Quindi solo quelli di proprietà comunale ad uso pubblico.
Tutti i comuni
del Canton, sì. Ticino, e noi in realtà abbiamo preparato il formulario e poi il comune stesso lo ha compilato e ce l'ha rimandato. Quindi io adesso naturalmente non posso parlare dell'esito perché non è nel mio diritto, però c'è da dire che comunque un po' di lavoro rimane ancora da fare, e altrettanto c'è da dire che i comuni mano a mano si stanno anche muovendo. Poi è sempre un problema di liquidità oltre che di volontà, e quindi non tutto si può ottenere subito. Però è vero che ci sono ancora, ecco, luoghi pubblici, certo, da sistemare dal punto di vista della
aggiornare, sì, per quanto riguarda, sì, la mobilità. Allora abbiamo in linea una nostra fedelissima e conosciuta ascoltatrice che si chiama Pierina. Pierina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, parlate proprio di un argomento che mi interessa. Quando io sono tornata dall'ospedale, già l'anno scorso, non era in questo anno, la figlia, mentre io ero via, ha potuto fare dei cambiamenti nel mio appartamento. C'era la vasca nel bagno, allora lei ha fatto mettere la doccia, ha fatto pitturare, ha messo a posto, insomma fu una bella spesa. Ma dopo non potevo, lei cercava di aiutarmi come poteva, ma anche lei ha un'età abbastanza avanzata, va per 72, e anche lei qualche acciacco, e doveva sempre fare la scala su e giù. È chiaro che ha incaricato quelli che operano nelle famiglie, nelle case. Cominciava alle 7 di mattina una cosetta, dopo arrivavano quando arrivavano, né? E poi quella per quell'altra, per qualcosa d'altro, quell'altro. Ma mi è capitato che una volta, ormai sono sempre di corsa perché di anziani ce ne sono, e come, ma cosa è capitato? Che mi aveva dimenticato acceso il piatto della stufa, per fortuna non era al massimo, e per fortuna dopo un paio d'ore che veniva qualcun altro, io non ero nell'altro locale, non mi sono accorta.
Pierina, ma allora adesso lei vive in una casa per anziani, allora mi spieghi bene, lei ha avuto problemi con la vasca da bagno, quindi, e con la doccia, giusto?
Ma appunto, facevo per dire che adesso qui, certo che pago una bella retta, è chiaro, ma almeno sono sorvegliata giorno e notte.
Beh, certo,
perché poi
certo,
di notte lì, se mi capitava qualcosa, insomma... sono tante le cose.
Ottima scelta, ha fatto un'ottima scelta, verrò a trovarla. Io le ho promesso che verrò a trovarla.
Piacere,
no, anche a me farebbe piacere.
Dov'è che... modo mi trattano bene.
No, lo
ma
so, lo
io
so.
Cerco di essere dolce con loro.
Certo, ma lei è sempre perché dolce. Quando, in che casa per anziani è, Pierina? In che casa per anziani è? Dove si trova?
Dico, non arrabbia, non fate il nervoso.
No, ma in quale casa per anziani è, Pierina?
Che siamo il mondo, né?
Va bene, Pierina, grazie.
Cerchiamo
auguri,
di essere un po'
buoni.
Gentili.
Pierina, ma dov'è? In quale casa per anziani è, Pierina? In quale casa per anziani è? Dove? In quale comune?
Piedemonte, Piedemonte,
Piedemonte.
Non sono tanto lontana da casa.
No, bene, bene, verrò a trovarla. Buona giornata, cara Pierina. Vengo, verrò.
Anche il direttore a trovarmi in camera.
Benissimo, verrò, la chiamerò e verrò a trovarla. Così vedo anche un po' come andiamo, come,
mi farebbe molto
come barriera architettonica. No, gliel'ho promesso, le prometto che prima o poi vengo a trovarla a Bellinzona, la casa per anziani Piedemonte. Grazie Pierina, buona giornata. Allora, certo, poi i temi sono diversi, ma su un tema, Pierina, secondo me ha ragione, il fatto della notte. Per tante persone la notte poi può essere più problematica, Caterina Cavo.
Sì, e dipende poi dal grado di difficoltà, problematiche di salute che si hanno. Diciamo che anche l'architettura arriva fino a un certo punto, nel senso che è il contenitore dove si vive, dove si sta, e poi ecco le infermiere, ecco chi aiuta può fare di più. Certamente l'architettura può dare le condizioni migliori affinché anche le cure siano ottimali, quindi in questo senso certamente.
Allora, come ipovedente, ci scrive Daniela, devo dire che la stazione di Bellinzona non è proprio a nostro favore. Scalini non segnati al bordo, ma in mezzo, corrimano non in linea con le righe bianche sul pavimento.
Confermo.
Ma come mai?
Allora,
e non si può migliorare, sì, no, ragione allora, Daniela.
Su questo specifico miglioramento devo dire che proprio in questi tempi ci stiamo lavorando, nel senso che avevamo ricevuto una segnalazione da parte di una persona ipovedente e anche FFS hanno preso posizione e siamo in contatto, quindi speriamo che possa migliorare.
Ecco, ma in generale i treni, le stazioni... In Svizzera, bene,
no, allora,
benissimo.
Le stazioni hanno, diciamo, c'è proprio l'obbligo di realizzare queste
le rampe. Anche.
Sì, arriviamo alle rampe.
Perché anche le rampe è un tema che so che...
Sulle linee tattili, quindi che può servire alla persona ipovedente, c'è un obbligo, si fanno, anche noi facciamo i disegni, sempre appunto in collaborazione con Unitas, e le demarcazioni dei gradini comunque sono necessarie, ci sono diverse tipologie di grafica che si possono utilizzare, però diciamo di principio dovrebbero essere tutti demarcati e tutti sistemati affinché siano fruibili. Sulle rampe è un po' un tema dolente per ciò che concerne le stazioni, perché un po' il mondo della stazione è qualcosa a parte, cioè ci sono delle regole che valgono per appunto le FFS, che sono nell'ambito dei rinnovi, e sono effettivamente consentite queste rampe al 10-12%. 10 se sono scoperte, 12 se sono coperte. Con queste percentuali la persona in sedia a rotelle non riesce a fare la rampa in autonomia, perché ricordiamo che una rampa accessibile è considerata al 6%. Allora, qui è stato forse un compromesso negli anni di pensare che meglio niente, meglio la rampa al 10% che niente, però ecco, quello che invece noi spingiamo sempre molto è il fatto di individuare dei luoghi dove posizionare dei lift. Ecco.
Sì.
E quindi questo è un tema che per noi è un tasto abbastanza dolente che portiamo avanti da diverso tempo. Qualche cosa abbiamo tenuto anche con un po' più di, insomma, un po' con la forza, e altre volte si fa un po' più fatica, però ecco, anche qui ci stiamo lavorando.
È un tema di grande attualità, quindi le stazioni, sì, che sono un po', sì, quasi come un'isola a sé.
Sì, c'è da dire che però come
delle enclavi.
Sì, delle enclave, c'è da dire che le stazioni in Ticino, ma in tutta della Svizzera, sono tante, e quindi affinché tutte abbiano un certo grado di accessibilità si sono fatte delle scelte, sì, ecco. Però noi dobbiamo tutelare al massimo l'indipendenza delle persone con disabilità, e quindi chiediamo sempre il massimo.
Giustamente, in diverse ci fanno notare, sappiamo, l'invecchiamento demografico,
certo,
un tema soprattutto per il Ticino, la denatalità, altro grave, inquietante e preoccupante tema. Nascono sempre meno bambini, invecchiamo per fortuna tutti un po' di più, l'età media si sposta sempre di più, però appunto qualcuno dice Ilaria ancora, il nostro cantone avrà sempre più persone anziane, per cui migliorare l'accessibilità sul territorio sarà di beneficio per tutti prima o poi, quindi il tema che trattiamo oggi è un tema che sarà sempre più d'attualità. Poi FFS, rampe impossibili da fare con una paraplegia, è ancora Ilaria.
Sì,
la nostra suggeritrice oggi, fornitrice,
certo,
di spunti.
È vero, perché si può solo percorrere con quelle pendenze con
però,
l'aiuto di terzi.
Però è vero
va
che
va contro il principio di autonomia e autodeterminazione.
Ci vuole qualcun altro,
sì. A meno che ci sono delle persone particolarmente allenate o con una, diciamo, una lesione diversa, quindi meno depilitante, però è quasi impossibile farle da sola, sì.
Barriere architettoniche e disabilità, perché è sempre più importante progettare con e non per le persone disabili. Stiamo parlando oggi di questo tema, soprattutto ci stiamo chiedendo a che punto siamo, lo stiamo chiedendo alla nostra ospite che è Caterina Cavo. E cosa rimane da fare? Caterina Cavo, lo ricordo, architetto e responsabile dell'ufficio Barriere architettoniche di Inclusione Handicap Ticino. Luciano ci scrive, e Luciano lo ringrazio anche per il messaggio precedente che mi ha mandato controcorrente. Allora, per chi ha problemi motori, i corrimani rettangolari servono a poco, è vero?
È vero.
Perché la mano scivola, non può fare presa e quindi l'ostacolo c'è.
È vero, però la normativa SIA 500 richiede dei corrimani circolari
e non rettangolari.
Quindi diciamo che è stata magari una scelta non corretta. È vero che in commercio ci sono, però ecco, se è il caso in cui possiamo applicare la SIA 500, non so di cosa parli il signore. Che ha scritto, però in realtà ci serve una presa solida. Per una presa solida serve una sezione circolare
e non rettangolare.
Esatto, e anche un materiale, materiale importante, meglio i materiali caldi, quindi ecco.
076 321 11 13, questo è il numero per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure 0848, ancora meglio, 0308 08 0848 0308 08 08, dicevo, ancora meglio se ci chiamate in diretta con le vostre voci. I treni Intercity sono terribili, scrive Ele. Se sei in sedia a rotelle, riservi la pedana. Se hai il passeggino, preghi che ci sia qualcuno ad aiutarti a salire.
Sì, i treni Intercity hanno un salto di quota tra l'interno e l'esterno importante, e quindi l'unico modo per entrarvici è chiamare il servizio, prenotare questa pedana, e quindi c'è un po' di coordinamento da fare prima, questo sì. Invece i Tilo, altri treni diciamo più a livello regionale, sono, grazie agli innalzamenti dei marciapiedi che appunto stanno eseguendo FFS, permettono una certa complanarità.
Angelo, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno. Allora, io volevo testimoniare il fatto per cui in Pensilina Lucano ci sono dei servizi pubblici anche per disabili con 2,5 gradini.
Alla Pensilina?
Quindi, sì, alla Pensilina.
Alla Pensilina in centro Lugano, capolina dei bus.
Dove ci sono tutti i movimenti dei bus. No. In poche parole, mi è stato risposto che c'è una toilette per handicappati. E la sa dov'è?
No.
Ecco, dal Galdisimi. rimane dietro sul parcheggio.
Sì.
Ci sono sempre molto davanti alla porta.
È vero, sì, lo so in mente. Sì.
E ci sono sempre persone giovani sedute per terra, sacchi, borse, borsoni, e non si spostano. Anzi, chiedere di passare è un problema di sicurezza. Allora, non è vero che tutte le cose vengono studiate, purtroppo. Non è vero.
Allora,
la Pensilina hanno rinnovato tutti i WC, li hanno rinnovati tutti i NOx, comodissimi, bellissimi, tutto quello che vuole, però anche mia l'accesso.
No, certo, cioè, c'è l'accesso, però l'accesso è, diciamo così, ostruito da persone che sono lì a chiacchierare, a bere, a ridere e scherzare. E effettivamente queste persone forse dovrebbero essere informate e avvisate che c'è un gabinetto, una toilette per le persone disabili, e quindi lasciare il passaggio libero.
ma siccome cervello poco e nessuno li avvisa, no? Perché se ogni tanto ci fosse un passaggio di qualcuno che sensibilizza queste cose, un agente di polizia per esempio, ma in più siamo rimbrottati dal personale che fa le pulizie nei vicini.
Sì, vedo. Ha già scritto in comune, in cancelleria, segnalando il problema o la commissione di quartiere del centro di Lugano?
Non mi danno neanche retta.
Cioè, dicendo, io signori ho questo problema, succede che tutti i giorni davanti alla toilette nella quale devo andare, magari non tutti i giorni, spero, ma però ogni tanto dovrò andare, trovo gente, trovo ragazzi, giovani, non c'è il passaggio e quindi questo è un problema che io riscontro frequentemente. Ecco, forse la cosa migliore è anche segnalarlo alla commissione del centro e mandare un'email al municipio, insomma, a Lugano.
Oltretutto sono quasi cieco, come faccio a fare gli email, me lo spiegate
magari qualcuno però lo può fare
magari sempre dipenda quindi un altro
capisco.
Sarebbe anche intelligente che qualcuno si prenda a cuore questi fatti e dia un'occhiata anche senza che qualcuno reclami.
Sì,
è anche imbarazzante per una persona come me che ha 80 anni a domandare quei cose negli uffici.
No, molto, molto chiaro.
È una vergogna.
Molto chiaro, qualcuno dice potrebbe chiamare la polizia, però vabbè, lei probabilmente ha già provato, ma non
Gengirni sì. Ma minaccia da far pagare l'intervento.
Grazie mille, caro Angelo, tanti auguri. Allora, ha fatto bene Angelo a segnalare il problema a Caterina Cavo, allora lei domani, Caterina Cavo, sa cosa deve fare.
Certamente. No, bene ricordarlo, spesso quando si fanno le domande per sé, i risultati, ma questo capita...
Però questo è un problema molto, molto concreto,
sì,
quindi
ricordiamo che possono riferirsi alla nostra associazione in generale, al nostro ufficio, in modo che noi possiamo sollecitare, magari fare un sopralluogo, cercare delle soluzioni insieme ai tecnici comunali.
Perché in questo caso c'è, ma non è accessibile perché c'è un altro problema. Ecco.
Sì, perché poi quando si progetta lo spazio sulla carta non è mai come poi l'uso, non rispecchia sempre l'uso che avrà. E qui evidentemente c'è anche una poca sensibilità o chiamiamola maleducazione verso chi parcheggia o ingombra lo spazio non rendendosene conto probabilmente, però va sensibilizzato.
E quelli che posteggiano?
E il posteggio è sempre un...
Tante persone purtroppo ancora oggi, troppe, posteggiano nei posteggi disabili, non hanno nessun diritto.
Sì, in questo caso ci sono molti anche, la polizia di solito sollecita, però non sempre, fa le multe, non sempre si ottiene. Questo è veramente irrispettoso, infatti una campagna di qualche anno fa della nostra associazione
avverteva
proprio su quello, se vuoi
quello
il mio posteggio prendi il mio handicap.
Molto molto certo, molto importante, soprattutto molto attuale, purtroppo c'è sempre qualche incivile che lascia l'auto.
Dove
non dovrebbe lasciarla.
Esatto.
Diversi ascoltatori chiedono il telefono della sua associazione.
091.
Aspetti. Calma, perché le persone devono avere il tempo di prendere la penna, prendere un foglio.
Va bene.
Siamo ancora alla vecchia qui, eh?
Sì.
Allora, Caterina Cavo, ricordo, responsabile dell'ufficio barriere architettoniche di inclusione handicap Ticino. Lei che lavora con le persone con disabilità sa che hanno i loro tempi.
Esattamente,
spesso,
scusatemi.
Con calma, non prenda fretta, diamo il numero di telefono a chi, come magari l'ascoltatore di prima che diceva non posso mandare l'email, può
allora
chiamare,
vada. 091 850 90 90.
091 850 90 90, vi risponderà sicuramente qualcuno di molto gentile, perché siete sempre gentili.
I nostri ragazzi in formazione che
molto gentile di inclusione handicap Ticino.
Sì.
Bene, abbiamo dato questo numero di telefono che è un numero importante per chi volesse ulteriori informazioni o volesse anche denunciare delle situazioni che non vanno bene.
Certamente.
Che sono illegali. Qualcuno invece mi chiede, ma lei forse l'ha accennato prima, il suo progetto.
Ah sì,
Design
ecco,
for All. No, ma difatti dobbiamo parlarne perché qualcuno mi ha detto falla raccontare.
Bene, allora ringrazio per la domanda. Sì, noi dal 2021 abbiamo aperto il centro di competenza Design for All. Che cos'è il Design for All e perché lo abbiamo aperto? Allora, Design for All è una disciplina che nasce negli anni 50, diciamo, paesi scandinavi. E qual è il principio? Il principio è progettiamo per tutti, quindi non solo per la persona con disabilità, ma per un ampio target di persone con e senza disabilità, e coinvolgiamo le persone nel processo di lavoro. Quindi questo è un po' il principio. E l'altro elemento fondamentale è di trasformare queste soluzioni architettoniche di accessibilità in un modello estetico formale interessante anche per gli architetti. Quindi facciamo degli spazi belli e accessibili. Per questo ci vuole uno studio, un approccio diverso, degli strumenti che noi in associazione stiamo sviluppando, devo dire grazie anche alla Confederazione e al Cantone che hanno creduto in noi e nel nostro progetto fin dall'inizio. Ecco.
Quindi bene, è una cosa che evolve.
Evolve
e
va un po' nella direzione di portare in avanti la cultura dell'inclusione e non solo quella dell'integrazione.
Sì, quindi, che sono due cose diverse, due concetti
molto diversi,
l'integrazione e l'inclusione.
Sono due concetti diversi, è vero che in tanti casi anche
si
l'integrazione...
Si tende un po' a confonderli, ma sono due cose diverse.
Sì, sono due cose diverse perché l'integrazione, lo dice la parola stessa, io integro, quindi aggiungo qualcosa,
esatto.
Non solo in una, diciamo, in un edificio come può essere una rampa, ma anche alla società, quindi un gruppo di persone che... possono essere persone con disabilità. L'inclusione è un meccanismo...
che dà la possibilità a qualcuno di essere integrato, ma anche poi di potersi esprimere.
Sì, è proprio, diciamo, è un po' trasformare il modello dall'integrazione, diciamo, a una società chiusa, a una società aperta. Quindi il fatto anche di interloquire, trovare delle soluzioni che siano a misura di tutti. Quindi non solo per una data categoria, ma appunto che vengano incontro alle esigenze e ai desideri della popolazione tutta. Poi ogni tanto mi viene detto che questi tutti, come si fa a progettare per tutti? Si fa, nel senso che c'è un processo di lavoro che noi abbiamo sviluppato in cui naturalmente si cerca di capire qual è il target principale, quali sono le esigenze preponderanti, quindi comunque si fanno delle scelte. Però non è più la rampa pensata solo per la persona con disabilità, ma magari la rampa diventa l'elemento caratterizzante di un'architettura.
Ecco, a proposito di rampe, allora Lugano sembra che non faccia benissimo i suoi compiti, anche la rampa per la funicolare di Lugano è impossibile da fare, ho già avvisato il municipio ma senza risultato.
Funicolare
che praticamente la rampa è quella che dalla cattedrale scende verso piazza Cioccaro,
sì.
Effettivamente ha i gradini e ha i ciottoli.
Ma allora Lugano devo dire che invece...
Il pavé.
Sì, ecco, adesso volevo semplicemente dire che con Lugano noi...
Funziona però voi, sì, con Lugano.
Con Lugano noi abbiamo lavorato e lavoriamo bene, perché comunque c'è una certa sensibilità.
Bene.
Anche nei concorsi di architettura siamo stati invitati come consulenti per i nuovi spazi.
Ecco, lì effettivamente la rampa per la funicolare è difficile sistemarla, perché qualcosa di...
Sì, e diciamo di nuovo un po' del costruito, è vero che poi ecco, ci sono sensibilità diverse anche a dipendenza del tipo di funicolare, no, di cui ci riferiamo, magari anche l'ascoltatore può contattarci, vediamo se anche noi possiamo fare qualcosa visto i rapporti di lavoro.
Però penso proprio
il
pezzo in pavé praticamente,
ecco,
che parte dalla cattedrale.
Sì.
Si arriva
sì.
bene alla cattedrale della stazione,
sì.
Poi l'ultimo pezzo effettivamente
allora, il pavé,
con una carrozzella è dura, perché poi è ripida la discesa.
È importante dirlo questo, il tema delle pavimentazioni non è banale, nel senso che possiamo fare una rampa o un percorso completamente in piano, poi mettiamo una pavimentazione irregolare che non ha i giunti sigillati, magari a spacco, perché i dadi, quelli della tradizione comunque sono a spacco.
Quello è fatto, il problema è quello.
Ecco, e lì è un problema, nel senso che a parte che dà fastidio anche al genitore col passeggino o i trolley con le valigie, ecco.
Giusto, è vero.
Quindi è lì che dico costruiamo per tutti, perché veramente scegliamo la pavimentazione
per tutti. Si ricorda in Piazza del Sole Bellinzona quella pavimentazione che faceva scivolare? anche lì molto, molto contestata, e anche in stazione si era detto il pavimento.
Perché le pavimentazioni devono avere un carattere antisdrucciolo, e devono evitare
però
questo.
Però non sempre, soprattutto se bagnati, questi pavimenti, queste pavimentazioni.
Sì, esatto, spesso. Quindi è una delle caratteristiche anche appunto dell'accessibilità di cui tenere conto, però ecco, è veramente un'osservazione molto interessante, perché spesso i dettagli fanno la differenza. Quindi magari vediamo un progetto in una scala, ecco, noi diciamo al 100, comunque una scala progettuale generica, poi quando andiamo a realizzare quella rampa, quel percorso, se sbagliamo il materiale non è più accessibile.
Ancora due spunti. Il primo riguarda i bambini con delle disabilità e i parchi giochi.
Sì, grazie per il tema, per la domanda. Noi abbiamo elaborato proprio adesso, e uscirà a breve, la prima scheda tecnica sui parchi giochi Design for All. Questo rappresenta per noi uno strumento proprio, quindi abbiamo ragionato così, abbiamo elencato quali possono essere le esigenze e i desideri delle persone, e poi fatto un confronto con la normativa, che cos'è normativa e che cos'è Design for All, e fatto vedere un esempio di parco giochi inclusivo. Noi lavoriamo anche in questo senso, anche per proprio la stesura di questa brochure, abbiamo lavorato con tutte le associazioni principali a tutela delle persone con disabilità, compresa ADGABES.
Quindi vi state muovendo anche in questo ambito.
Sì,
ultima domanda, ultima sollecitazione. Il fatto che, mi ricordo, in passato si era già detto, alcuni avevano manifestato le loro perplessità e anche il loro malumore e la loro contrarietà, grandi magazzini, supermercati, scaffali, le merci in alto.
Sì.
I prodotti in alto, e non si arriva, specialmente le persone magari piccole di statura o che hanno dei problemi di mobilità, non va bene.
Giusto, e anche in questo avevamo lavorato, sempre grazie anche alla partecipazione di Ilaria, che abbiamo citato prima, proprio perché un conto entrare, un conto riuscire a fare la spesa in autonomia.
L'autonomia, molte cose non si possono prendere.
Esatto, e quindi in quel caso lì abbiamo insieme, diciamo, al gerente, al progettista, cercato delle modalità di distribuzione, diciamo, dei prodotti differenti. È vero che poi ho segnalazioni del fatto che spesso non si riesce a mantenere questo layout. Quindi lì ci vuole di nuovo un
layout in italiano?
Sì, diciamo lo schema che abbiamo realizzato, è lo schema che chiamiamo l'accessibile. Quindi lì di nuovo cosa ci vorrebbe? Sensibilizzazione, cultura dell'inclusione, far capire che, ecco, bisogna facilitare, perché ecco, nel Design for All noi abbiamo l'uso facile dello spazio, facile e intuitivo, ed è dovuto anche al modo in cui metto le merci a disposizione dei miei clienti.
Io vedo già fuori dallo studio Isabella Visetti e Natascia Bandecchi, vedo Roberto Ortelli pronto per il notiziario delle 14, quindi mi fate capire tutti e tre che il nostro tempo a disposizione è finito. Ringrazio l'architetto Caterina Cavo, responsabile dell'ufficio barriere architettoniche di inclusione e handicap Ticino, per essere stata con noi oggi, per le preziosissime informazioni e per gli importanti suggerimenti e spunti che ci ha fornito, che vi ha fornito. Abbiamo detto, potete eventualmente contattarla a
091 850 90 90.
Grazie, buon pomeriggio, buona continuazione di festa del Corpus Domini. Noi ci ritroviamo domani a Controcorrente, poi ancora la consulenza.
Grazie.